Isole dei Folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli. Quinta stagione. Diciassettesimo episodio.
Quattro aspetti chiavi della condizione postumana che costituiscono quattro angoli o punti di accesso a questa nuova condizione o configurazione.
Il postumano. Ultimo anello dell'evoluzione, evoluzione.
Il primo quindi l'antiumanesimo del pensiero poststrutturalista e della critica radicale che fece di quell'umanesimo che era implicito anche nella visione del soggetto marxista e psicoanalitico. Quindi postumano nel senso di postumanista.
Il postumano. Ultimo anello dell'evoluzione.
Il corpo della biologia moderna, come la molecola del DNA e anche come l'azienda o il corpo politico moderno, è diventato una semplice aggiunta alla rete di informazione, ora macchina, ora messaggio, sempre pronti a scambiarsi l'uno con l'altra.
Evelyn Fox Keller, Vita, Scienza e Cyberscienza.
Una volta che ci siamo resi conto dei nostri corpi e dei nostri cervelli postumani, se ci osserviamo per quello che siamo, e cioè delle scimmie e dei cyborg, allora occorre esplorare la vis viva, le potenze creative che ci abitano e abitano tutta la natura e che attualizzano le nostre potenzialità. Questo è l'umanesimo che viene dopo la morte dell'uomo, quello che Foucault definiva le travail de soi sur soi, l'interminabile progetto costituente di creare e ricreare noi stessi insieme al nostro mondo.
Michael Hart e Antonio Negri, Impero. Divenuto un soggetto degno dei dibattiti filosofici più eruditi, la questione del postumano tende a farci dimenticare le atrocità commesse nella storia recente in nome dell'uomo nuovo. Anche se sarebbe fuorviante lasciar sottintendere che il discorso postumano possa essere un nuovo avatar del nazismo o dello stalinismo, e in senso ancora più ampio di una qualunque ideologia politica, tuttavia è d'obbligo constatare come esso si radichi in un'utopia tecnoscientifica di cui è ancora difficile scorgere appieno la portata. Certo, il postumano, proprio come il suo cugino cyborg, è una creatura metaforica, ma la metafora prende oramai corpo nei laboratori dell'ingegneria genetica. Per convincersene basta gettare uno sguardo alle cronache scientifiche che occupano la stampa quotidiana, che, dai robot umanizzati agli esseri viventi informatizzati, dalle protesi elettroniche all'umano transgenico, dagli xenotrapianti alla clonazione, pressoché ogni giorno pescano dal lotto di sperimentazioni portate avanti dai Frankenstein della tecnoscienza. Per nulla confinato nell'immaginario della fantascienza, il postumano bussa alle porte del nostro mondo transfrontaliero, dove reale e virtuale si confondono. Come si è arrivati a questo punto? Attraverso la stessa strada che ci ha portato a ridurre la soggettività a un linguaggio, a un codice e a una differenza combinatoria. L'odierna convergenza delle nuove tecnologie informatiche e biotecnologiche corrisponde infatti a una sola e unica rivoluzione paradigmatica che è in gran parte frutto degli stessi attori che sono passati dalla fisica alla cibernetica e dall'informatica alla genetica. Senza l'erosione delle frontiere tra umano, animale e macchina innescate da Norbert Wiener e soci alla fine degli anni 40, tecniche di manipolazione genetica come la transgenesi non sarebbero state nemmeno concepibili. In effetti, il crollo delle barriere tra le specie, reso possibile dall'ingegneria genetica, si scrive nel prolungamento diretto del paradigma cibernetico, secondo cui non esiste alcuna differenza ontologica tra vivente e non vivente. In tal senso, gli OGM costituirebbero, sul piano tanto materiale quanto simbolico, l'incarnazione della visione cibernetica. Che si possano trasferire dei geni da una specie all'altra, come se si trattasse di semplici informazioni che controllano la comparsa di caratteri precisi, non è forse la realizzazione dei principi informatici? Il progetto cibernetico di creare una macchina intelligente non soltanto ha dato il segnale di partenza alla rivoluzione informatica. Il crollo teorico delle frontiere tra vivente e non vivente ha avuto particolare importanza nell'orientare le scienze della vita e ancor più direttamente nella formazione della biologia molecolare. L'obiettivo principale di quest'ultima, infatti, è quello di concepire il vivente a partire dalla sua struttura fisico-chimica. Al di là dell'idea stessa di vita.
Dell'antropocentrismo, il post-umano nel senso di post-antropocentrico, con conseguenze abbastanza problematiche per le scienze umane e sociali, ma non tanto per quelle esatte, per le biotecnologie e per l'informatica, tutt'altro. Terzo, la svolta ontologica verso quello che chiamavo il materialismo, il nuovo materialismo nel senso di materia realismo, una nuova definizione della materia stessa che sia materialista che vitalista, dinamica e realista e che mette in discussione anche la definizione del materialismo che avevamo ereditato dal poststrutturalismo. Quarto, la post-laicità e la riscoperta del sacro e dell'importanza della spiritualità anche in politica, quindi il post-umano versante divino o sacro.
Nell'era della nuova intelligenza artificiale tutto diventa verde e digitale. Strade, edifici, infrastrutture, persone. A Singapore c'è un doppio di tutto. Grazie a un sistema di sensori, una mappa virtuale e in continuo aggiornamento per misurare i fenomeni e prendere decisioni sulla città. La parola chiave, Digital Green.
Si può costruire la natura? Si può invertire quel processo che ha fino ad oggi guidato l'umanità e che ha strappato alle piante e alle acque gli spazi su cui plasmare idee fatte di asfalto, cemento e plastica? Si può, in altre parole, ritrovare quell'ordine del mondo che sembra essere smarrito? Grande foresta tropicale a 100 metri d'altezza squarcia la facciata del grattacielo. All'interno una piazza sospesa sulla città, uno spazio pubblico di diversi piani dove le persone si incontrano, lavorano, si rilassano e socializzano. Se c'è un posto a Singapore che indica la direzione della metropoli per i prossimi decenni, questo è Capita Spring.
Singapore lavora molto sull'integrazione oggi tra il mondo naturale e il mondo artificiale, soprattutto nelle nuove costruzioni.
Che la città avesse a cuore il verde era già evidente dalla storica rete di giardini urbani, come lo straordinario orto botanico popolato di orchidee rarissime. Ma è stata la scommessa tecnologica, impressa con pugno di ferro dal padre della patria, Lee Kuan Yew, a trasformare, nel giro di mezzo secolo, un villaggio di pescatori grande meno di Roma in una delle più dinamiche economie internazionali.
Look on Singapore as a land that's growing fast, a land that's growing with Malaysia and building new homes for its rapidly expanding population.
Il problema è che di spazio a terra ne resta ormai poco. Ed ecco allora che i piani urbanistici del futuro si colorano con edifici di oltre 100 piani foderati da vegetazione rampicante. Obiettivo dichiarato: far sì che la somma delle superfici verdi superi presto quelle grigie di asfalto e cemento. E questo cortocircuito tra natura e tecnologia tocca l'acuto a Garden by the Bay, l'immenso polmone verde affacciato sulla baia che è anche un laboratorio di futuro a cielo aperto. Qui le persone passeggiano all'ombra dei Super Tree, un bosco di 18 alberi costruiti in cemento e acciaio, sui cui tronchi si coltivano giardini verticali.
I Super Tree sono equipaggiati con tecnologie a zero impatto ambientale, dai pannelli solari sulla chioma ai serbatoi di acqua piovana per l'irrigazione, fino all'uso dei droni per fertilizzare le piante sul tronco. Foglie e rami secchi del parco vengono poi bruciati e trasformati in biomasse.
Biomasse per produrre energia con cui si alimentano le due enormi serre attigue.
Dal punto di vista tecnico, per fare questo è necessario anche basarsi su alcune nuove tecnologie, penso a quelle dell'idroponico, comunque come far crescere, appunto, portare la natura all'interno dei nostri edifici. Però questo non vuol dire un maggior costo energetico, al contrario vuol dire di solito riuscire a fare edifici più sostenibili, perché la natura deve cercare un microclima che ci permette per esempio di risparmiare sull'aria condizionata. Su un altro progetto, sempre in Asia, abbiamo immaginato questa idea che abbiamo chiamato farm scraper, quindi di un grattacielo in cui la parte esterna, il metro e mezzo esterno della facciata, diventa una grande serra idroponica, appunto per produrre cibo, in quel caso per diverse decine di migliaia di persone.
Natura e tecnologia, due concetti quasi sempre antitetici, che sotto una luce nuova possono però fondersi, l'una arricchendo l'altra.
I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to panic. I want you to panic. I want you to panic.
I want you to panic.
La nave dei folli è lieta di presentare Futuro Onnipresente. Spunti di riflessione su limiti e possibilità della resistenza all'avvenire cibernetico nell'epoca del totalitarismo scientista. Sesto episodio.
Our house is on fire. According to the IPCC, we are less than 12 years away from not being able to undo our mistakes. We have to stop the emissions of greenhouse gases. And either we do that or we don't. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as if you would in a crisis. I want you to act as if the house was on fire. Because it is.
Ambientalismo verde metallizzato. Seconda parte.
I want you to feel the fear I feel every day.
Nonostante si presenti sulla ribalta mediatica come colorata, non violenta ed empatica, la gioventù climatica scandisce slogan perentori che non lasciano spazio al dialogo.
Questa non è un'opinione, non è politica. È il meglio della scienza attuale che abbiamo a disposizione. Quel che stiamo dicendo è di unirsi dietro alla scienza e stare ad ascoltare gli scienziati. O si sostiene l'accordo di Parigi e l'IPCC, oppure no. In questo caso non c'è una via di mezzo.
Ecco cosa esce dalla bocca della nuova icona mediatica dell'ambientalismo. Con lo stile asciutto, lo sguardo crudele e la serietà che la contraddistinguono. Peraltro senza chiarire chi siano, per chi lavorino e che interessi abbiano questi fantomatici scienziati a cui si dovrà la sopravvivenza del pianeta e degli umani. Ma dietro la retorica pseudo-ribelle è ricatto da «siamo all'ultima spiaggia», «non c'è più tempo». Si profila la stessa proposta ecotecnologica cara a una larga fetta dei poteri finanziari occidentali, a cominciare dai «decisori», che ogni anno si riuniscono in Svizzera nel famigerato World Economic Forum di Davos. non a caso la piattaforma internet, nonché azienda di lobbying svedese legata alla greenwashing, che sta dietro alla creazione del personaggio Greta Thunberg, si chiama We Don't Have Time. Fix your bin and ten and tune it in and then we're gonna enter in and I know your skin like a splinter, the center of attention, back from the winter we're never resting, preparing the... Si tratta di un'ingegneria ambientale che ha come parola d'ordine la progressiva sostituzione di carbone, petrolio e fissione nucleare con giganteschi impianti di energie rinnovabili unite alla fusione nucleare in via di sperimentazione. Il tutto connesso alla sempre più estesa rete informatica. Facendo eco al patron del World Economic Forum Klaus Schwab, che ha intravisto le grandi opportunità offerte dalla pandemia in termini di accelerazione della digitalizzazione, questi gruppi si fanno portavoce della spinta per attuare quei cambiamenti potenti e inesorabili come uno tsunami che conducono alla quarta rivoluzione industriale. Anche secondo i cuccioli del venerdì, la soluzione esiste già, come affermano chiaramente in una lettera all'Italia.
Dobbiamo dare il via a un colossale, storico piano di investimenti pubblici sostenibili che porterà benessere e lavoro per tutte e tutti e che ci restituirà finalmente un futuro a cui ritornare dopo il viaggio nell'oscurità di questa pandemia.
Estratto dalla lettera, finita questa emergenza, vogliamo un ritorno al futuro. L'uscita dalla crisi sanitaria dovrà essere il momento per ripartire e la transizione ecologica sarà il cuore e il cervello di questa rinascita. Il punto di partenza per una rivoluzione del nostro intero sistema. La sfida è ambiziosa, lo sappiamo, ma la posta in gioco è troppo alta per tirarsi indietro. Un futuro nel quale produrremo tutta la nostra energia da fonti rinnovabili e non avremo più bisogno di comprare petrolio, carbone e metano dall'estero. Nel quale, smettendo di bruciare combustibili fossili, riconvertendo le aziende inquinanti e bonificando i nostri territori devastati, potremo salvare le oltre 80.000 persone uccise ogni anno dall'inquinamento atmosferico. Immagina, cara Italia, le tue città saranno verdi e libere dal traffico. Non perché saremo ancora costretti in casa, ma perché ci muoveremo grazie a un trasporto pubblico efficiente e accessibile a tutte e tutti. Con un grande piano nazionale rinnoveremo edifici pubblici e privati, abbattendo emissioni e bollette. Restituiremo dignità alle tue infinite bellezze, ai tuoi parchi e alle tue montagne. Potremo fare affidamento sull'aria, sull'acqua e sui beni essenziali che i tuoi ecosistemi naturali, sani e integri, ci regalano. Produrremo il cibo per cui siamo famosi in tutto il mondo in maniera sostenibile. In questo modo creeremo centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro ben retribuiti in tutti i settori. Questo futuro è davvero possibile, cara Italia, ne siamo convinti. Per affrontare questa emergenza sanitaria stiamo finalmente ascoltando la scienza. Ed è proprio la scienza ad indicarci chiaramente la rotta da percorrere per sconfiggere la crisi climatica. Stavolta sappiamo quanto tempo ci rimane per agire. Siamo già entrati nel decennio cruciale. Questa è la nostra ultima occasione. Non possiamo permetterci di tornare al passato. Dobbiamo guardare avanti e preparare il nostro ritorno al futuro.
Pur dichiarandosi spudoratamente anticapitalisti, i ribelli climatici, che si dividono tra cittadinismo democratico riformista e bene comunismo da centro sociale, in realtà appartengono pienamente alla sinistra del capitale e la loro proposta politica non differisce granché dal fantomatico Green New Deal. Sia nella versione liberal anglosassone, sia nella tragica riproposizione del collettivo con la stella rossa delle nostre latitudini, le connivenze con alcune alte sfere della finanza mondiale sono palesi. Dalle sponsorizzazioni da parte di fondazioni appartenenti a famiglie miliardarie, all'agire di comune accordo con le aziende start-up legate alla galassia degli investimenti ecosostenibili, in modo da favorire la transizione verso un'economia durevole.
We are a flexible and innovative species, and we have the capacity to adapt and modify our behavior. Now we most certainly have to do so if we're to deal with climate change.
Inoltre, i partiti politici, che hanno ereditato lo sfacelo delle sinistre e dell'ambientalismo istituzionale, stanno corteggiando la gioventù climatica e in Italia si registrano già parecchi casi di entrismo, al momento nei consigli comunali e si prevedono imminenti prospettive parlamentari.
Attivista di Friday for Future elette nei consigli comunali. Sara Diena, nel 2021 a Torino, in sinistra ecologista. Francesca Ghio, nel 2022 a Genova, nelle liste di Europa Verde. Valentina Gastaldi, nel 2023 a Brescia, nella coalizione di centrosinistra.
Comunque, l'istituzione preferita dai ribelli climatici rimane indubbiamente la scienza, e da questa sono stati prontamente ricambiati con la nascita, nel tardo 2020, del gruppo internazionale Scientist Rebellion. Nella visione semplicistica che ci viene propinata, i disastri prodotti da decenni di industrializzazione senza freni si potrebbero magicamente sanare a patto di mettersi ad ascoltare la voce della scienza e dei suoi esperti. Listen to the science, come recita uno slogan lanciato da Extinction Rebellion e ripreso dalla Thunberg. Siamo di nuovo al rimedio nel male. Quegli stessi scienziati che prima hanno aiutato le fabbriche a funzionare, riversando nell'ambiente ogni tipo di scoria tossica, ora si propongono di salvare il pianeta da una degradazione che sta raggiungendo il punto di non ritorno e che sarebbe provocata dall'uomo in generale, perfino dagli animali e dagli eventi atmosferici, anziché dalle classi dominanti e dagli stili di vita da loro imposti. Questa retorica, che infatti si concentra unicamente sulle modificazioni climatiche, colpevolizza le flatulenze bovine oppure fa risalire le origini degli incendi a vento e siccità. Invece di sottolineare come il modello di produzione e consumo globale sia intrinsecamente contrario alla vita sulla Terra, punta il dito contro alcuni inquinanti, contro determinate abitudini, di modo che ci si possa illudere di riuscire a mantenere lo stesso tenore di benessere semplicemente senza l'utilizzo dei combustibili tradizionali, riciclando i materiali presenti nei rifiuti e attraverso vari altri comportamenti definiti virtuosi. Il rimedio al collasso climatico e sociale, dunque, è unicamente la decarbonizzazione. E la strada maestra passa per interrompere i flussi di denaro pubblico verso le fonti fossili, ridurre la domanda energetica attraverso l'efficientamento energetico, sviluppare l'elettrificazione forzata su energie rinnovabili. strano modo di pensare al futuro, quello di ignorare scientemente i danni prodotti da quello stesso progresso tecnologico che si postula come unica possibilità in grado di salvare il pianeta. Ma il Green New Deal, tanto acclamato anche dagli ambientalisti, non è diverso dalla rivoluzione verde che permise a stati e multinazionali occidentali, con la scusa della fame nel mondo e dello sviluppo dei paesi poveri, di asservire anche il resto del pianeta alle loro economie di mercato e renderli dipendenti dai loro prodotti agricoli. Macchinari, pesticidi, sementi brevettate, in seguito OGM, eccetera. Sebbene la globalizzazione abbia reso assai arduo individuare e risolvere i problemi, giacché in questa complessità tutto è collegato, le sigle ambientaliste grandi e piccole che si battono contro il cambiamento climatico la fanno facile. Basterà ascoltare gli scienziati, seguire i loro protocolli e voilà! Ecco che sullo schermo comparirà la realtà desiderata, dimenticando però l'abisso che separa il virtuale, che qui suona più come fantasticheria, dalla materialità terrestre, fatta di elementi che si lasciano sì lavorare, ma che hanno limiti intrinseci. Ci spiace ricondurli alla cruda realtà, ma un microchip non sarà mai ecologicamente compatibile, né una centrale nucleare un mulino a vento, per quanto se ne cambi la tassonomia.
Il riferimento è all'atto delegato sulla tassonomia della Commissione europea del febbraio-luglio 2022, entrato in vigore dal 1 gennaio 2023, che di fatto include il gas e il nucleare tra le attività economiche ecosostenibili.
Sebbene si creda che il linguaggio crei realtà, apriti sesamo, pronunciato di fronte a un reattore di quarta o quinta generazione, non dischiuderà le magiche porte dell'energia pulita. Questa, semmai, viene dall'olio, non quello nero risucchiato dalle profondità terrestri, ma quello che i nostri avi ci ricordavano essere di gomito.
Avete ascoltato la seconda parte del quarto capitolo di Futuro Onnipresente, testo dei mozzi della Nave dei Folli, pubblicato all'interno del libro Futuro Senza Avvenire, Nautilus Autoproduzioni 2024.
È un libro sulla tecnica e sulla tecnologia, una proposta per leggere la tecnica e la tecnologia in un modo diverso rispetto a quello che sono i canoni tradizionali dell'umanesimo. Quindi rimettere in discussione alcuni punti. Il primo, l'idea che la tecnologia sia qualcosa di esterno, e quindi che sia qualcosa che io utilizzo e poi posso riporre, ma che non ha nessun tipo di relazione con ciò che io sono. La tecnologia mi modifica, modifica tutte le coordinate del mio corpo, del mio modo di pensare. Il secondo punto è l'idea che la tecnologia sia un servitore, che quindi non faccia altro che realizzare ciò che io gli dico di realizzare. E invece le nuove tecnologie dimostrano di avere una governance sull'essere umano. Quindi di imporre delle azioni, non semplicemente di rispondere ai miei desiderati. Il terzo aspetto è l'idea che la tecnologia sia semplicemente un potenziatore di qualità e quindi che sia una sorta di probiotico che facilita il metabolismo performativo dell'essere umano. In realtà la tecnologia è un virus e quando entra nell'essere umano lo cambia, lo modifica. È un virus che entra nella cellula e la riprogramma. L'altro aspetto è l'idea che la tecnologia debba adattarsi al corpo. Quindi abbiamo una visione ergonomica della tecnologia. In realtà oggi la tecnologia è il corpo che si deve adattare alla tecnologia. Un altro aspetto per me interessante è l'idea che la tecnologia asseconda dei fini dell'essere umano, quando in realtà la tecnologia fa emergere nuovi fini. Allora qui si tratta di superare, a mio avviso, quello che è il paradigma principale, che vede, proprio dalla tradizione di Epimeteo e Prometeo, vede l'essere umano come un'entità incompleta. Quindi un'entità dimenticata da, appunto, Epimeteo, che dà tutte le virtù agli animali e quindi l'essere umano rimane nudo, privo di virtù biologiche, quindi di capacità adattative sue. E a quel punto questa mancanza viene risarcita o compensata da Prometeo, che dona all'essere umano la tecne e il fuoco. In questa lettura prometeica, la tecne non è altro che la compensazione di una mancanza. È in pratica la stampella che ti consente di stare in piedi perché tu altrimenti cadresti. Ecco, questo è il grande errore, perché la tecnica e la tecnologia non vanno a compensare delle mancanze dell'essere umano, ma vanno a costruire delle mancanze dell'essere umano. Io dico sempre che la tecnologia somiglia all'innamoramento, nel senso che quando emerge una nuova tecnologia, da quel momento in poi, se te ne devi privare, ne senti la mancanza.
Accroché au bord de tes lèvres, accroché au bord de tes lèvres, à l'ourlet de ta bouche, à l'ourlet de ta bouche.
Erwin Chargaff, il pericolo di un pasticcio genetico. Il tentativo recentemente intrapreso di far gustare al pubblico il bricolage genetico pone un curioso problema. I National Institutes of Health si sono lasciati coinvolgere in una controversia, probabilmente perché qualcuno li ha pregati di stabilire linee direttrici in cui non hanno proprio nulla da cercare. Forse si sarebbe dovuto rivolgere una siffatta richiesta al Dipartimento della Giustizia, il quale però dubito che si sarebbe occupato dei problemi di una biologia molecolare colposa. Anche se non credo che un'organizzazione terroristica abbia mai chiesto alla Polizia Federale di emanare direttive riguardanti l'esecuzione corretta di esperimenti con esplosivi, sono sicuro del tipo di risposta. Dovrebbero mantenersi estranei a qualsiasi azione illegale. Ciò rientra anche nel caso di cui intendo ora parlare. Nessuna cortina fumogena e nessun laboratorio di sicurezza del tipo P3 o P4 possono esimere il ricercatore dalla colpa se ha recato danno a un suo simile. Devo riporre le mie speranze nelle donne delle pulizie e negli addetti agli animali impiegati nei laboratori a giocherellare con i DNA ricombinanti, o nel legislatore che deve ravvisare un'occasione d'oro nella possibilità di perseguire le pratiche biologiche illecite, e nelle corti d'assise che disdegnano dottori di ogni tipo. Nell'esecuzione della mia impresa donchisciottesca, una lotta contro mulini a vento muniti di laurea in medicina, comincerò con la follia principale, cioè con la scelta dell'Escherichia coli come ospite. In tale contesto vorrei citare una definizione contenuta in un prestigioso manuale di microbiologia. L'Escherichia coli viene indicato come il bacillo dell'intestino grasso, perché è la specie predominante in quel tratto dell'intestino. In realtà noi ospitiamo molte centinaia di diverse varianti di questo utile microrganismo, responsabile di poche infezioni, ma forse del maggior numero di lavori scientifici che qualsiasi altro organismo vivente. Se gli uomini del nostro tempo si sentono chiamati a produrre nuove specie di cellule viventi, specie che il mondo non ha probabilmente mai visto dagli inizi della sua esistenza, perché scegliere proprio un microorganismo che da gran tempo è convissuto con noi in rapporti più o meno felici? La risposta è che no, ne sappiamo di più sulle Escherichia coli che su qualsiasi altro essere vivente, inclusi noi stessi. Ma questa è una risposta valida? Prendetevi tempo, fate con diligenza le vostre ricerche e ricaverete alla fine molte cose su microorganismi che non possono vivere nell'uomo e nell'animale. Non c'è fretta, non c'è per niente bisogno di avere premura. A questo punto molti colleghi mi interromperanno assicurandomi di non poter aspettare più a lungo, di avere una fretta incredibile di aiutare l'umanità sofferente. Orbene, senza mettere in dubbio la nobiltà dei loro motivi, devo dire che, per quanto io sappia, nessuno ha mai presentato un progetto chiaro di come prevede di guarire tutto, dall'alcaptonuria alla degenerazione di Zenker, per non parlare del modo con cui intende migliorare e sostituire i nostri geni. Ma schiamazzi e vuote promesse riempiono l'aria. Non volete in fin dei conti avere un'insulina a buon mercato? Non vi piacerebbe vedere il grano prendere il suo azoto direttamente dall'aria? E non sarebbe bello se la verde umanità potesse preparare il suo cibo mediante fotosintesi? 10 minuti al sole come colazione, 30 minuti per il pranzo e un'ora per la cena? Bene, forse sì, forse no. Se è veramente necessario che il dottor Frankenstein continui a produrre i suoi piccoli mostri biologici, ma io ne nego l'urgenza e persino la necessità, deve forse essere l'Escherichia coli a fornire il grembo materno? Questo è un campo dove quasi ogni esperimento costituisce un colpo sparato a casaccio. E chi può sapere che cosa mai si riesce a impiantare nel DNA dei plasmidi che saranno moltiplicati dal bacillo sino alla consumazione dei secoli? E alla fin fine questa roba penetrerà nell'uomo e nell'animale, nonostante tutte le misure di sicurezza. Tra interno ed esterno non c'è una reale differenza. In seguito ci assicureranno che i lavori verranno eseguiti con virus lambda indeboliti e con ceppi di Escherichia coli modificati e difettosi, i quali non possono vivere nell'intestino. Ma come la mettiamo con lo scambio di materiale genetico nell'intestino? Come possiamo essere sicuri di quel che accadrà quando i piccoli mostri sgattaioleranno fuori dal laboratorio? Ecco un'altra citazione del ragguardevole manuale. In effetti non si può escludere la possibilità che mediante una ricombinazione genetica nel tratto intestinale persino bacilli innocui possano diventare in qualche occasione virulenti. Io, però, penso a qualcosa di peggio della virulenza. Stiamo giocando con il fuoco. Non è un motivo di sorpresa, ma di deplorazione se i gruppi con il compito di stabilire linee direttrici e i diversi comitati consultivi siano stati formati esclusivamente o in maggioranza di sostenitori di questo genere di sperimentazione genetica. Si è trascurato completamente, questa almeno è stata l'impressione, il fatto che ci trovavamo di fronte a un problema non tanto di igiene quanto di etica e che la domanda in cui si doveva anzitutto rispondere era se noi avevamo il diritto di porre un'ulteriore terribile ipoteca su generazioni non ancora nate. Uso l'aggettivo ulteriore in rapporto al problema irrisolto e altrettanto pauroso dell'eliminazione delle scorie nucleari. Il nostro tempo è condannato a lasciar prendere decisioni di enorme portata da persone deboli, travestite da specialisti. C'è qualcosa di più vasta portata della creazione di nuove forme di vita? Ora, poiché è chiaro che i National Institute of Health non sono adatti a decidere su dilemmi così importanti, posso soltanto sperare, anche senza alcuna seria prospettiva, in un'azione del Parlamento. Si potrebbero per esempio valutare le possibilità di compiere i seguenti passi. 1. Divieto assoluto di utilizzare come ospiti batteri presenti nell'organismo umano. 2. Istituzione di un'autorità veramente rappresentativa di questo paese, la quale dovrebbe accordare e sostenere ricerche su ospiti e metodiche meno contestabili. 3. Rendere monopolio federale qualsiasi forma di ingegneria genetica. 4. Concentrazione di tutto il lavoro di ricerca in un solo luogo, per esempio a Fort Detrick. Naturalmente sarà necessaria una forma di moratoria sino alla promulgazione di norme legislative di sicurezza. Ma al di là di tutto ciò si presenta un importantissimo problema di carattere generale, la spaventosa irrevocabilità dei propositi. Si può smettere con la fissione atomica, si può desistere dal visitare ancora la Luna, ci si può astenere dall'uso di aerosol, è possibile persino prendere in considerazione la decisione di non uccidere intere popolazioni per mezzo di alcuni tipi di bombe. Ma non si possono revocare nuove forme di vita. Una cellula di Escherichia coli appena costruita e in grado di vivere, che porti con sé un DNA plasmidico insieme a un pezzo di DNA eucariotico trapiantato, sopravviverà a noi, ai nostri figli e ai nostri nipoti. Un attacco irreversibile alla biosfera è una cosa talmente inaudita e sarebbe parso così impensabile alle generazioni passate, da indurmi soltanto a desiderare che la nostra generazione non commetta tale colpa. L'ibridazione di Prometeo con Erostrato produce necessariamente risultati cattivi. In effetti, i risultati sinora pubblicati delle sperimentazioni in questo campo non sono convincenti. Comprendiamo assai poco del DNA eucariotico e non sono ancora pienamente intellegibili il significato delle interruzioni delle sequenze ripetute del DNA e la funzione dell'eterocromatina. Si ha l'impressione che esperimenti di ricombinazione in cui un pezzo di DNA animale viene incorporato nel DNA di un plasmide microbico siano effettuati senza capire a fondo ciò che sta succedendo. Il luogo in cui un dato gene si trova nel DNA con riferimento alle sequenze dei nucleotidi contigui viene lasciato al caso, o si tratta di controllo e regolazione reciproci? Possiamo essere sicuri, tanto per citare qualcosa di fantasticamente improbabile, che il gene per un determinato ormone albuminico, funzionante soltanto in alcune cellule specializzate, non diventi cancerogeno, qualora sia introdotto, per così dire, nudo e crudo nell'intestino? È una cosa saggia mescolare ciò che la natura ha tenuto distinto, cioè i genomi di cellule eucariotiche con quelli di cellule procariotiche? Il peggio è che non lo sapremo mai. Rispetto all'uomo, i batteri e i virus sono sempre appartenuti a un movimento biologico clandestino estremamente attivo. La nostra comprensione della guerriglia per mezzo della quale essi influiscono su forme superiori di vita è molto lacunosa. mentre aggiungiamo a questo arsenale insondabili strutture vitali, procarioti che moltiplicano geni eucariotici, gettiamo un velo di incertezza sulla vita delle future generazioni. Abbiamo il diritto di operare in contrasto con la saggezza evolutiva di milioni di anni per accontentare l'ambizione e la curiosità di alcuni scienziati? Questo mondo ci è dato in prestito. Arriviamo e ce ne andiamo, e dopo di noi lasciamo terra, aria e acqua ad altri che ci seguono. La mia generazione, o forse quella che l'ha preceduta, ha intrapreso per prima, sotto la guida delle scienze esatte, una distruttiva guerra coloniale contro la natura. Perciò il futuro ci maledirà. Erwin Chargaff, lettera indirizzata all'editore di Science, 1976.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possono salvare. Questa nave, per questa nave, per questa nave, per questa nave, per questa nave.